Allora, io sarei rimasto lì a lodare, ecco, perché la lode è una delle espressioni più forti della mia esperienza cristiana, che è riuscita, diciamo, a portarmi in un cammino progressivo dalla depressione alla lode. È una dimensione che capiamo che ha origine da vedere Cristo al centro piuttosto che noi e le nostre problematiche al centro. Ed è meraviglioso poter vedere come in tutta la scrittura c'è questa direzione così grande dove Dio alla fine, stringendo, stringendo, visto che non siamo salvati per opere, visto che non dobbiamo meritare, visto quello che ci chiede fondamentalmente è il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra che anziché confessare le nostre lamentele, difficoltà, mormorare, giudicare, autocommiserarsi, dicevo, eccetera, eccetera, confessano veramente la potenza della sua essenza, anche quando non la vedono, anzi, ancora di più. Proprio perché non la vedono, perché? Perché proprio la fede può portare dall'invisibile al visibile, da qualche cosa che sembra astratto e che non ha senso che sia una filosofia, perché una filosofia non ti cambia la vita, ti può cambiare un poco di atteggiamenti, ti può cambiare un po' di capacità di prenderti in giro in un modo o in un altro, ma quello che Dio fa rischia di cambiarci realmente. E questa mattina, proprio pregando su che cosa Dio voleva che potessi condividere con voi, su questo tema molto grande, mi è venuto proprio chiaro quella parte della scrittura che citiamo tante volte in Isaia capitolo 61, verso 1, soffermandomi però sui versi che ora vi dirò. Io lo voglio leggere dall'inizio perché questa affermazione che poi sapete fece Gesù quando entrò nel Tempio e creò uno scandalo incredibile perché citò una parte del Vecchio Testamento dove lui era proprio colui che si aspettava, colui che il popolo di Israele aveva da tanto tempo bramato, ma che paradossalmente, come avviene sempre quando noi ci facciamo delle immagini distorte di Dio, non riconobbero. E lui esordì con questa citazione meravigliosa del profeta Isaia: lo spirito del Signore, lo spirito di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Questa è la prima parte. Questo è importante sapere che lo Spirito Santo in se stesso, lo Spirito Santo in noi ha questo mandato, ha questa missione. E mentre lo spirito del male, mentre lo spirito delle tenebre, mentre lo spirito veramente dell'anticristo in qualche modo è unto per portare cattive notizie, per sfasciare quelli che sono ancora in piedi, ammesso che ci siamo, sfasciarli con conflitti interni, sfasciarli da tutti i punti di vista, sfasciarli dal punto di vista di relazione di coppia, sfascia coppie, per proclamare la prigionia a tutti quelli che sono liberi. Questo è lo spirito dell'anticristo, per mettere in carcere tutti quelli che sono in una libertà e per proclamare l'anno di disgrazia. Questa è la forza che ci bombarda quotidianamente e con la quale senza volerlo tante volte ci troviamo ad essere alleati. E il giorno di relativismo totale per consolare, no, per mandare in disperazione tutti quelli che sono già disperati, quindi una disperazione doppia. E questo in realtà è uno spirito che opera e che si serve di tanti sistemi, di tanti mezzi, persino organizzati, come suicidarsi in 40 puntate o altre cose del genere. E troverete tutte le notizie su Facebook o su altri, le stanno levando, o su altri siti, questo spirito della empietà che sta operando, ma noi siamo invece coscienti dello spirito che sta operando attraverso il volere di Dio, dello Spirito Santo, che ha questa potenza incredibile. E poi, fermandoci a quello che ho sentito per questa mattina, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati del passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Vediamo un processo particolare, un processo sovrannaturale, un processo che va in antitesi completamente all'entropia. L'entropia cosa fa? Va dissolvendo, va disgregando, lo Spirito Santo sta costruendo, sta ricostruendo. È importante avere questa consapevolezza, perché ci troviamo nell'era dello spirito, ci troviamo nell'era dove, al di là della disgregazione esterna, al di là del nostro stesso invecchiamento, Dio ci sta puntando gli occhi e Dio ci sta cercando di attirare, perché guardiamo qual è l'opera profonda che sta cercando di svolgere nella nostra vita. E la cosa più bella è proprio che Dio fa sul serio. E questa è una cosa realmente che già abbiamo difficoltà a comprendere. Perché troviamo tante volte che le persone che fanno il bene, tante volte sembra che non lo fanno sul serio, o sembra che alla fine lo fanno con doppi interessi. Quelli che fanno il male lo fanno sul serio. Guarda che strano. Cioè, tante volte le persone, diciamo, malintenzionate sono molto più serie, capitemi, tra virgolette, di quelle invece che devono vincere la corrente, andare controcorrente e cercare veramente la luce mentre l'oscurità sta scendendo sempre più fitta. Il diadema che cos'è? È inutile che lo sto a descrivere, ma sicuramente, a parte il significato di parure, una bella parure, è un ornamento di cui si fregiavano particolarmente come i sacerdoti, il re, era un simbolo regale usato dai monarchi ellenisti e poi anche dagli imperatori romani. Ecco, quindi è un segno veramente importante, è un segno poi anche che si può mettere nella acconciatura della sposa, quindi ha un significato di questo genere. Ma quello che è importante è capire questa sorta di regalità, di grandezza, di valore, di significato al posto della cenere. E questo è qualche cosa che abbiamo bisogno ogni volta di sottolineare, perché Dio questa mattina vuole operare in tal senso, e credo che proprio alla fine di questa predicazione breve avremo un momento in cui lasceremo che queste tre cose che lo Spirito Santo ha intenzione di fare possano avvenire, cominciare ad avvenire nella nostra vita, ora, non domani, non dopodomani, ora. Dio vuole che guardi la cenere dei tuoi sogni, delle tue illusioni, che guardi tutte quelle cose che avevi detto che erano belle, si sono bruciate. Forse si è bruciato il tuo matrimonio, forse si è bruciato la tua identità, nel senso sei andato in crisi di identità o stai vivendo una depersonalizzazione, forse si è bruciata la fiducia nel tuo prossimo, forse veramente sei ancora con la mano bruciata, non credi più che possa esistere il bene o che si possa fare il bene o che tu stesso sii quello che Dio ha chiamato a fare il bene, ti sei lasciato sommergere dal fatalismo, dalla rassegnazione, hai preso così tante botte che alla fine per te il massimo obiettivo è sopravvivere. Ma proprio per te e per me questa mattina lo Spirito Santo ha preparato un diadema, una corona meravigliosa, ha preparato qualcosa che chiaramente riguarda quello che Dio ci ha dato come valore, quello che Dio vuole metterci nel momento in cui noi diciamo basta, è finita, basta, non è possibile, basta, la vita non ha senso di essere vissuta, basta, sono nella disperazione più nera. Dio dice, allora sei nella condizione migliore per ricevere la mia promozione. Dice, ma come qua? Sono stato bocciato su tutti i campi. Anche quando ho cercato di farmi raccomandare, quella raccomandazione ho scoperto che non era neanche valida, mi hanno lo stesso rifiutato, non mi hanno dato quel posto di lavoro, sono contro di me. Dio questa mattina consegna un diadema a tutti quelli che sono in crisi perché i loro sogni sono diventate illusioni o sono diventati miraggi irraggiungibili e quindi sono lì a guardare la cenere. La cenere era anche un modo con cui ci si cospargeva il capo proprio quando uno proprio aveva portato tutta mala figura, cioè proprio la perdita più estrema, la sconfitta più estrema. Ecco, la cenere è proprio tipo di qualche cosa, sì che si può usare anche come concimante, qualcuno la usa come concimante, ecco forse come concimante potresti essere usato, anche io sicuramente il nostro corpo, mentre che si decompone diventa un concime naturale, ma la cenere significa il nulla, il peso del niente, la conclusione di qualcosa che forse veramente aveva anche un valore, ma che è stato bruciato, che è stato annullato, che è andato in fumo e che in qualche modo siamo ancora lì a contemplare come se dalla cenere potesse venire qualche cosa, ma non possiamo recuperare la cenere, non possiamo piangere sulla cenere, non possiamo spargercela sul capo in segno di lutto. Ma abbiamo bisogno, quando arriviamo a capolinea umano, di scoprire che non è finita. Chissà perché questo orgoglio incredibile, questa autogiustizia ci porta sempre, come aveva fatto con me, a dover sempre confessare il fallimento e quindi a sentirmi autorizzato di andare in depressione e di non sopportare nessuno, soprattutto me stesso. Ne avevo il diritto, ma ho dovuto scoprire che era l'orgoglio di, pur avendo avuto un incontro con Dio, guardare sempre a me, guardare sempre alla mia cenere, guardare al mio peccato, guardare al mio fallimento, guardare alle mie aspettative deluse. Forse quello che stai facendo tu qui, stai a lamentarti perché ti è andata male, stai a tormentarti perché non sopporti più la situazione che stai vivendo, ma Dio sta dicendo che Lui rialza i miseri, i piccoli, i poveri, per farli sedere col principe del suo popolo. Rialza quelli che sono nella cenere, rialza e non solo rialza. Qua ci sono due verbi usati, mettere e dare. Prima dare, anche se messo dopo, dare questo dono incredibile di un diadema e poi lui stesso piazzarlo nella tua vita, farti realmente partecipe di questo onore, di questo massimo grado di onorificenza, essere suo figlio, essere cittadino del cielo, essere realmente premiato. Premiato per che cosa? per quello che Gesù ha vinto, tu sei premiato. No, non è giusto, non me lo sono meritata. No, io volevo essere premiato per la mia capacità di sopportazione. Io volevo essere cremato, no? Con la cenere c'ha un riferimento. Volevo essere premiato perché sono stato più bravo degli altri, perché ho resistito più degli altri. Tante volte il nostro orgoglio è così sottile che non ci fa comprendere che il premio è proprio quello che Gesù ci ha acquistato, perché eravamo incapaci di poter arrivare non solo alle prime posizioni, ma neanche alle ultime posizioni saremmo arrivati in paradiso, proprio fuori gara, fuori concorso. E lui, tutto il senso del cristianesimo in fondo è questo, cioè lui ha fatto quello che noi non potevamo fare, lui ha preso la condanna, ha preso tutto quello che realmente poteva prendere di negativo nostro e lo ha portato alla croce, al posto nostro, proprio perché noi potessimo essere premiati. È incredibile! Lui è stato squalificato secondo la logica di quello che significava la morte in croce, che era una fine per le persone più veramente malvagie del tempo. Ma la sua morte è diventata il tuo premio, il mio premio. E lì, quando veramente lo riconosciamo e la smettiamo ancora di ragionare con la cenere, di fare i cenerentoli, di stare lì a incenerire gli altri tante volte col pensiero, ecco, sempre con l'idea della distruzione, ecco perché la cenere in realtà ha anche un'altra valenza, è come non solo sono svaniti i nostri sogni, le nostre illusioni, ma tante volte il problema è che non si inceneriscono le persone che ci rompono le scatole, quindi quelle rimangono ben vitali, e quindi la cenere è quasi come anche l'espressione di una volontà di distruzione, o contro gli altri o contro se stessi, o alla fine, come purtroppo avviene, la cronaca ce n'è molto partecipe, c'è l'incenerimento dell'altro e autoincenerimento, cioè questo suicidio in cui si ammazza e ci si ammazza come atto di annichilimento, di distruzione. Dio ti sta dicendo: non ha importanza a che livello è la tua cenere, non ha importanza a che livello si sono incenerite le tue idee, i tuoi pensieri, ma io ti voglio mettere un diadema, una corona. Ed è seria la cosa. Io credo che se voi foste chiamati da qualcuno che vi deve dare un'onorificenza, cittadino onorario, una laurea ad honorem, altre cose ad honorem, Gesù ci ha conquistato questa ad honorem, e il Padre ci può mettere questa mattina questo diadema, questa corona meravigliosa, può coronare tutti i desideri più profondi. E qua qualcuno poi si esalta, dice: coronare tutti i miei desideri profondi, mia, allora io vorrei desiderio più grande è che tu sia partecipe della sua vita, il desiderio più grande è che tu scopra le ricchezze che ci sono in Cristo, solo questo, Dio, ma io vorrei qualche cosina in più. Il desiderio più grande di Dio è che tu lo conosca, che tu diventi una stessa cosa con Lui. Questo è qualcosa che ha una valenza eterna, che non è sottoposto a inflazione, che è stabile. Ecco perché Dio in questo diadema ti conferisce e ti dà il segno di essere un figlio, e un figlio amato, un figlio onorato. E poi lì dove che ti sei preso questo diadema gratis, dopo che hai visto che tutti i tuoi sforzi che hanno prodotto cenere non hanno sortito alcun effetto, ma hai ricevuto questo diadema meraviglioso, Dio ti dice: ma Perché ancora questa faccia triste? Perché questa faccia depressa? Perché questa faccia come se aver ricevuto me sia una sfiga, sia un... da quando ho conosciuto il Signore, sempre difficoltà, sempre esami. Ma tu da quando ti sei voluto iscrivere all'università hai fatto gli esami o no? O pensavi di avere la laurea ad honorem nel senso a pigrizia o a riconoscimento della tua solamente illusione? No! Lì dove c'è la tristezza, lì dove è sceso il dolore, lì dove è scesa la tensione, il conflitto, lì dove è scesa la delusione, il trauma, lì dove è avvenuto un lutto, è morta la persona a cui eri attaccato, è morta nel senso che non ti considera più la persona che amavi, è morta, è morto, è morto, è finito, c'è il dolore, c'è il lutto. Sì, potremmo stare un sacco di tempo a elaborare il lutto, ma la verità è che il lutto, se non si scopre una gioia superiore, non si elabora mai. Io scopro persone che dopo 40 anni ancora, sì, ho superato, invece basta che vai a mettere il dito in una parte delle loro emozioni. Il lutto non si può elaborare perché? Perché in qualche modo si ricollega a questa sensazione di perdita, di angoscia, di solitudine, di separazione, di rigetto che ci portiamo dentro come esseri umani. Solamente la gioia di Dio può darti la forza di elaborare i lutti, di perdere, di superare qualunque cosa, perché Dio non cambia mai, le sue cose rimangono stabili in eterno, e se tu puoi vivere la gioia di Dio, questo è l'antidoto migliore a tutte quelle tristezze secondo il mondo, io dico, perché ben vengano le tristezze che portano al ravvedimento, ecco, ben venga il dolore quando tu continui a darti la testa al muro e che qualcuno ti fa vedere, lo capisci che questo di qua non si può uscire dal muro, ecco, dice forse non l'avevo capito. L'olio della gioia invece del dolore. E poi la cosa centrale su cui mi fermerò un momento e concluderemo: il mantello della lode al posto di uno spirito abbattuto. Fratelli, sorelle, realmente ieri Pat Collins parlava di come il movimento del risveglio carismatico e anche pentecostale, perché lui gira molto. Tra l'altro lui ha vissuto là in Irlanda questi conflitti che non erano semplicemente versetto contro versetto, ma erano moschetto contro moschetto, era fucile contro fucile dei cattolici e dei protestanti che se le davano di santa ragione, naturalmente, perché in qualche modo, mentre altri lo continuano a fare ora in maniera metaforica, se le danno però senza armi, lì erano molto più radicali, se le davano proprio sul serio, cercando di affermare ognuno la propria convinzione teologica, dottrinale, la verità ce l'ho io. Ecco, diceva che girando nel mondo, dal 74 in poi, 75, dove è iniziato questo grande movimento dello spirito, lui ha visto che all'inizio c'era una così tale presenza dello spirito, della dimensione della lode, dell'adorazione, che non esistevano più barriere, non esistevano più cattolici, pentecostali, cioè la presenza dello Spirito Santo era così forte che diventava la realtà dominante, il denominatore unico, vero, comune. Poi nel tempo, quando ognuno ha cercato di fare più di Dio e ognuno ha cercato di costruire di più le sue cose, questo movimento è cominciato a diventare monumentale, è cominciato a diventare qualcosa così, e ha perso lo slancio profetico, ha perso, e questa è una tendenza che osserviamo in tutte le comunità pentecostali, carismatiche, cioè come se a causa del moltiplicarsi del male, della iniquità, l'amore e i carismi si sono raffreddati, hanno preso un raffreddore cronico che non permette più loro di esprimersi. E noi come comunità Canto di Sion, perché questo io proprio lo voglio applicare per dare agli afflitti della comunità di Canto di Sion, c'è pure il nome, e tutte le comunità dove ancora si vive più nell'afflizione, per dare realmente al posto di uno spirito abbattuto questo manto, questo mantello della lode, che è un mantello che non si può vivere semplicemente la domenica se uno non lo ha vissuto nel corso delle proprie quotidianità. Se tutta la giornata stai a lamentarti di questo, di quello, di come cucina tuo marito, di come tu cucina... delle tasse, delle di destra, di sinistra, se prevale l'atteggiamento di rimuginazione, di lamentela, cioè, poi chiaramente quando arrivi la domenica e la povera Gloria, in questo caso era lei come responsabile, ma in questo caso cercava lei di guidare, si trova naturalmente una barriera di persone che forse alla fine della lode cominciano a immaginare di poter dire grazie Signore. Perché? Perché non lo hanno detto, non lo hanno riconosciuto lungo il percorso quotidiano e hanno vissuto semplicemente una lamentazione cronica e che oltretutto magari ha trovato anche dei complici, come a dire, come lamentiamoci insieme e poi troviamo un terzo, facciamo un quarto, facciamo un bel concerto di lamentazione rock alla Geremia, facciamo una lamentazione... No, profetica, una lamentazione veramente disfattista, una lamentazione negativista, una lamentazione di rassegnazione, fa pure rima. E ci siamo lamentati insieme della serie Male Comune, Mezzo Gaudio. E che cosa ne abbiamo portato fuori? Una difficoltà realmente a riconoscere Dio, ad essere grati a Dio nelle circostanze, non per le circostanze. Io non posso essere grato a Dio perché mi fa male la schiena, posso essere grato a Dio nonostante mi fa male la schiena, è diverso. Io non posso essere grato a Dio per tutti i debiti che ho, ma io non ce ne ho fino ad ora, c'ho debito d'amore, ma... Ma posso essere grato a Dio nonostante i miei debiti, nonostante le mie difficoltà, nonostante mia suocera, nonostante... Io non ne ho suocere, quindi lo posso dire. Posso gioire perché? Perché questo è l'esercizio di riconoscere che quello che Dio ha messo in noi vale di più di tutto quello che può crollare intorno a noi. Questa, non perché ho la sicurezza che tutto sarà cambiato perfettamente a mia bacchetta magica e guai se lo Spirito Santo non mi fa da servetto perché sennò poi lo metto in castigo. No! Non perché io controllo la realtà, non perché io posso spostare tutti i problemi, ma perché attraverso la fede, con l'aiuto dello Spirito Santo, posso vedere che dentro di me Dio ha già messo delle soluzioni, Dio ha già messo la vera libertà e questa viene sviluppata attraverso un'attitudine di lode. Quindi, che mantello porti questa mattina? Il mantello è un po'... L'ultima parte, la parte più... Che mantello c'hai? Mantello della vanità, il mantello dell'alterigia, il mantello dell'orgoglio. Dio ti deve smantellare. E smantellare proprio ti fa capire che quanto il mantello tante volte ci condizioni. Ma non per lasciarti senza mantello, ma perché al posto di quella tendenza ad essere abbattuto. Ma se tu sapessi che cosa mi viene contro, qualcuno tante volte dice, ma tu non sai. Ma se siamo iscritti allo stesso corso universitario, mi sa che le stesse materie le dobbiamo studiare tutti e le possiamo superare tutti. Tante volte Qualcuno si sente come se superasse. Io, per esempio, tante volte ero così: nessuno può capire quello che sto passando. Io, ma quello era orgoglio. Perché? Perché Dio è giusto. Quindi, se devi crescere e maturare, ti metterà di fronte agli stessi esami che fanno gli altri. Non c'è raccomandazione con Dio. Mi dispiace. Non ci possiamo raccomandare con nessun santo o con qualunque altra persona vivente, morta. Non possiamo. Ognuno di noi è chiamato a superare in prima persona. E quindi spesso lo spirito abbattuto da che cosa viene? Da questa sensazione di non passare gli esami, questa sensazione di essere sempre sotto esami. Ci sono persone che mi dicono: ma solo a me mi capitano queste cose. No, non ti preoccupare, capitano a tutti. Ognuno viene testato su varie aree e lì è importante che, mentre lo spirito ti si abbatte, mentre vorresti comporre una canzone, come dicevo poco fa, quanto è l'aria la mia vita, tutta fradice e purrita, Dio ti vuole ispirare a essere grato a Lui. Ma perché cosa? Intanto perché cosa? Intanto perché? Perché Lui è il tuo Salvatore, perché Lui ti ha reso partecipe della natura divina. Dici: ma io come mi sento molto umano. Sì, ma dentro di te sei diventato tempio dello Spirito Santo, forse non lo sai. Se hai detto sì a Gesù, se hai fatto un'esperienza non formale di religiosità, perché purtroppo noi viviamo in una nazione cristiana di nome e quindi è più difficile capire che bisogna fare un'esperienza vera con Cristo. Tutti sentono cristiani, io mi chiedo: sono cristiano? Io sono un porco, un cristiano sono, cioè un cristiano. Ma quale cristiano? Cristiano significa che Cristo è venuto in te. E se qualcuno non lo ha ricevuto, non ha certezza di aver ricevuto Cristo, è grave la cosa. Ma poi, dopo che lo hai ricevuto, hai bisogno di scoprire quello che ricevi in questo dono meraviglioso della vita di Cristo. E lì, se non lo scopri, sarai abbattuto dalle prime ostacoli, dalle prime difficoltà. Come ognuno di noi all'inizio della conversione sembravamo invincibili, sembravamo che nessuno ci potesse fermare, poi invece gli esami sono venuti. Noi pensavamo già di essere arrivati all'università finalmente, invece stavamo facendo l'asilo. Poi ci abbiamo dovuto farci cambiare i pannolini da qualcuno, farci dare correggere, capire. E lì la crescita. Però la cosa bella è che se ci abbattiamo, se le circostanze ci abbattono, Dio ci dice: prova a essere grato a me, prima di tutto perché ti ho dato una nuova vita, poi perché veramente nessuno e niente ti può separare dal mio amore. Comincia timidamente a dire grazie. Quanto è difficile! La misura con cui è stato difficile nella mia vita dire grazie è stata la misura della mia depressione, che a mia vergogna mi ha accompagnato per tanti anni da cristiano. Perché? Perché non riuscivo, non capivo, non mi rendevo conto che ero entrato nell'anno di grazia. E quando tu sei nella grazia non puoi altro che dire grazie. Se scopri la grazia di Dio, se scopri che il cristianesimo non è una serie di leggi da mettere in pratica, non sono delle norme per cui qualcuno ti dirà sempre: ah, hai sbagliato, ah. Ma se scopri che il cristianesimo è la grazia e l'amore di Dio, l'anno di grazia, allora capisci che grazie è il minimo che può venire. Ma Dio poi, dopo il grazie, sarebbe bello se quando facessi un piccolo sondaggio, non si può fare, dice: ma quando vieni al culto? Dici: grazie Signore che sono qui, o dici: mannaggia, oggi era una bella giornata, potevo fare questo, potevo fare quell'altro, potevo andare lì, potevo andare a mangiare lì da che mi hanno invitato tanto tempo, grazie Signore che sono qui. Cioè, se partiamo da lì, come ci arriviamo alla lode, all'adorazione? Fratelli, come ci arriviamo? Proprio non ci arriviamo, cioè, stiamo lì a pensare al nostro arrosto e ci resta solo il fumo. Fumo, cenere. Abbiamo bisogno di renderci conto che quando siamo qui, Dio ha apparecchiato qualcosa di bellissimo, una tavola imbandita, un diadema da consegnare, delle onorificenze. Ogni domenica è un luogo di premiazione. Ogni domenica è un luogo dove puoi ricevere una coppa, almeno di partecipazione cosciente e non nel sonno o nelle fantasticazioni al di fuori di chissà dove vorresti essere. È come quando uno sta con la moglie però col pensiero sta con altre persone. E Dio non piace questo, non piace, ecco perché vuole che possiamo trarre la vera gioia dalla compagna che Dio ci ha dato. Questo credo che è una cosa normale, però tante volte siamo così, siamo in un posto ma la testa ce l'abbiamo in un altro posto. Per dare al posto di uno spirito abbattuto il manto della lode. E questa mattina Dio vuole cambiare questa attitudine di fondo e la vuole cambiare non solo in quelli che sono dall'altra parte del gruppo lode, ma anche nel gruppo lode. Voi pensate che il gruppo lode sia estraneo a questo? No, ci sono quelli che magari vivono questa dimensione di lode nella loro settimana e poi quando arriva qua è più facile lodare. E ci sono quelli invece che non lo vivono, come ognuno di noi, e arrivato qua a me è una difficoltà poter entrare in una dimensione dove realmente è come uno che, come me, che non ha mai capito i balli latinoamericani, cioè quando li fanno io mi confondo. O l'altra volta sono andato, perché iscrivendomi in palestra ho detto vabbè, devo fare la ginnastica più leggera, ginnastica posturale, ho detto sarà qualcosa bello, morbido, così. Mi sono entrato là, l'insegnante era messo là che con 40 persone, con un ritmo incredibile, che facevano movimenti di tutti i tipi. Ho detto, ma qua mi vogliono morto. Infatti poi quando abbiamo fatto il tappeto sono rimasto a tappeto proprio. Ho detto, non è cosa mia. Se non ci esercitiamo, se non abbiamo il senso della lode anche comune, ma non verrà fuori niente né dal gruppo lode né dalla Chiesa, ma Dio si aspetta veramente che, come tante volte spendiamo tanto tempo per capire la mossetta di quel balletto, e io la sbaglio sempre, almeno nella dimensione delle cose di Dio potessimo essere un poco più seri, più convinti che quello che facciamo in quel senso ha una valenza eterna, serve per l'eternità, non solo per vivere meglio la nostra vita, non solo per superare gli esami, ma per godere la grandezza di Dio. E vado alla conclusione. Tutto questo, se può avvenire, cioè una premiazione, un diadema, una parure di brillanti, di diamanti, di topazi, smeraldi, non so come la preferisci, al posto della cenere, quello che Dio ha preparato per te vale molto di più di quello che tu ti aspettavi da Dio. Lui ci dà al di là di quello che noi possiamo immaginare, che significa al di là, no, che tante volte noi immaginiamo cose inutili e lui ci dà cose vere, cose eterne, cose stabili, la gioia al posto del dolore, un mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Tutto questo cosa? Per stare lì solamente a gioire, a cantare, a bearci? Sì, prima di tutto questo, ma quando avviene questo? Quando avviene questo, diceva ieri Pat Collins, quando avveniva questa, dopo questo momento di battesimo nello spirito, di effusione, tutte le persone poi uscivano fuori a evangelizzare in una maniera automatica, senza che nessuno gli dovesse fare il 2x3, 3x4, 4x5, le tabelline varie, oppure calcoli di vario genere. Perché? Perché il fuoco di Dio viene nella nostra vita, e allora se siamo ripieni di qualcosa che vale, come facciamo a non condividerla agli altri? E quindi questo perché? Perché lo Dio lo fa, perché tu sia chiamato quercia di giustizia, una quercia, piantagione del Signore per mostrare la sua gloria, Ed è bellissimo questa parte finale, essi, e tra questo essi ci sei tu questa mattina, ci sono io. Saremo ricostruttori delle antiche rovine, tutto quello che il diavolo ha distrutto nella tua vita, la pace che ti ha tolto, la serenità che ti ha levato, si può ricostruire, e attraverso di te si può costruire anche negli altri. Rialzeranno i luoghi desolati, situazioni dove dice: ma qui non ci può crescere manco l'erba. No, ci verranno piantagioni. Tante volte noi diciamo: no, questa persona ormai è finita, oppure diciamo: ormai sono finito, buono solamente per ritirarmi in pensione, manco me la danno, devo lottare fino ai 68-69 anni, non lo so, fra poco la porteranno a 80 anni, visto che la lunghezza della vita, la mortalità diminuisce. No, i luoghi desolati sono sorgenti di acqua per Dio. Guardate cosa sta facendo in senso reale Israele, come sta trasformando il deserto in oasi meravigliose. Ma quello che Dio sta facendo nella tua vita è più grande. Rinnoveranno le città devastate e i luoghi desolati delle scorse generazioni. Tante volte siamo desolati perché abbiamo avuto un'eredità desolata. Abbiamo avuto delle eredità genitoriali che già ci hanno condizionato alla paura, al rigetto, al rifiuto, alla violenza, all'amarezza, al dolore, alla depressione, ma noi possiamo ricostruirle in noi e diventare restauratori e riparatori di brecce e restauratori di rovine. Ci alziamo in piedi e preghiamo insieme questa mattina. E io voglio chiedere velocemente se qualcuno di voi vuole fare esperienza di queste tre azioni fondamentali, che ripeto per l'ultima volta, di queste tre azioni fondamentali che Dio sta cercando di proporti. Dio ti dà una corona al posto del tuo fumo, la tua cenere. Dio ti dà un olio di gioia al posto della tua rimuginazione dolorosa, sterile, dove vorresti autopunirti o mandare a quel paese gli altri. Ma se sei qua è più facile che sei da quelli che si mandano a quel paese. Dio vuole darti il mantello di un'attitudine che loda, che crede, che ha fiducia al di là di ogni cosa, perché è questo che ti farà vedere la vittoria. E allora vieni subito avanti, vogliamo pregare un momento, concludere pregando. Perché Dio fa questo, ma noi vogliamo semplicemente un attimo pregare perché questo miracolo, questa cosa inspiegabile possa resettare la tua vita e portarti a dare un valore alla tua vita, un senso alla tua vita. Una gioia al posto del sentire di avere sbagliato tutti. Ci sono tante volte persone che continuano a dire: ho sposato il marito sbagliato, ho sposato la moglie sbagliata, nessuno mi ha chiesto se volevo nascere, e stanno lì a tormentarsi. Ma Dio ti sta dicendo: io ti do una nuova gioia questa mattina, se solo tu credi che io ti ho chiamato, che ho iniziato un'opera e che la porterò a compimento. Vieni avanti in questo momento, se vuoi essere arricchito di queste benedizioni, se vuoi essere riempito di queste realtà e vuoi decidere realmente di abbandonare lo spirito abbattuto, questa tristezza inutile che poi ti porta a giudicare, a mormorare, a lamentarti, eccetera, eccetera, e vuoi veramente superare tutto quello che ancora ti sta rodendo dentro, vieni avanti ora. Vieni avanti perché Dio vuole ristorarti. Lui è il riparatore di brecce e il restauratore di rovine. Noi tante volte nel tentativo di aggiustarci ci rompiamo di più. O nel tentativo di aggiustare gli altri li rompiamo di più. Ma Dio sa dove mettere le mani nella tua vita. Dio sa come procedere. Ecco perché ti chiede semplicemente di lasciarlo fare e di mettere la tua fiducia nella sua opera piuttosto che vedere il fallimento dei tuoi sforzi e basta. Sì, Dio lo sa che in quell'area non ce la fai, Dio lo sa che sbagli sempre, però è importante che tu sappia come Lui ti risolleva questa mattina e ti dà quello che ti serve. Preghiamo insieme e poi pregheremo. Signore, grazie perché tu ci ami, Signore. Questo è un dato certo. Grazie perché ci ami al di là della nostra stessa crisi di nell'autostima, crisi nel vederci ridotti, mal combinati, tante volte fallimentari su tante aree. Ma grazie perché il tuo amore è più forte. E questa mattina, Signore, grazie perché in questo momento, mentre stiamo pregando, tu cominci realmente a versare il tuo spirito. Hai proclamato l'anno della grazia attraverso Gesù e siamo in questo anno, l'anno della grazia, l'anno della misericordia, ma l'anno dove la grazia e la misericordia possono fare quest'opera incredibile di dare un diadema. In questo momento diademi, corone scendono sul capo di fratelli, sorelle che si sono sentite veramente di sbagliare, di fallire, che hanno gridato alla sconfitta, che si sono rassegnati alla sconfitta. Un diadema, un premio è quello che tu stai consegnando loro. E ancora tu, Signore, versi l'olio meraviglioso della gioia che in questo momento scende e fluisce come un olio benefico. E ancora il mantello della lode, Signore, che diventa la protezione per tutti gli attacchi del nemico. Tu hai detto dalla bocca dei fanciulli e dei lattranti hai tratto una forza che è lode per ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore, per otturare la bocca al male, anche quando si serve della persona più vicina a noi, Signore. Io ti chiedo che quando siamo veramente attaccati dal nemico possiamo decidere di usare questa forza che è il lodare. Non incavolarsi, lodarti per vincere quella trappola di conflitto, di odio che il nemico vuole scatenare nella nostra vita, quella colpa, tutto quello che vuole distruggerci. E grazie perché il manto della lode viene e ogni spirito abbattuto viene risollevato. Preghiamo un momento per ognuno di voi.